Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
C'è del marcio in Vaticano. Sì, è come dire che quando sorge il sole è giorno e quando tramonta diventa notte. Ma comunque la parola la trovo anche su Repubblica. Confesso, uno dei corvi sono io. Lo facciamo per difendere il Papa e denunciare il marcio della Chiesa. Parla un delatore che dice Bertone ha troppo potere. È lo scoop di Repubblica su tutto questo putridume del Vaticano. Ha trovato proprio uno di quelli che appunto stanno facendo uscire questi documenti riservati. Già ormai si parla di VatiLeaks. E a un certo punto leggo da questa intervista, perché si è fatto intervistare dall'inviato Marco Ansaldo per le strade di Roma intorno al Vaticano, veramente sì, sono luoghi pericolosissimi. Dice: chi sono, chi siete? Ci sono quelli che oppongono al segretario, che si oppongono al segretario di Stato Tarcisio Bertone, quelli che pensano che Benedetto XVI sia troppo debole per guidare la Chiesa, quelli che ritengono che sia il momento giusto per farsi avanti. Alla fine così è diventato un tutto contro tutti, in una guerra in cui non si sa più chi è con chi e chi è contro. E poi più avanti c'è sempre una pista dei soldi, ci sono anche interessi economici nella Santa Sede. Nel 2009-2010 alcuni cardinali hanno cominciato a percepire una perdita di controllo centrale, un po' dai tentativi di limitare la libertà delle indagini che Monsignor Carlo Maria Viganò stava svolgendo contro episodi di corruzione, un po' per il progressivo distacco del pontefice dalle questioni interne. E poi più avanti il Papa capisce che deve proteggersi e convoca 5 persone di sua fiducia, 4 uomini e una donna, che sono i cosiddetti relatori, gli agenti segreti di Benedetto. Il Papa cerca consiglio da queste persone affidando a ciascuno un ruolo e alla donna quello di coordinare tutti e 5. Beh, insomma, una bella nemesi storica questa. È una donna che sta guidando tutto questo pandemonio, ho detto demonio, in una delle uniche società al mondo e forse della storia formata esclusivamente da uomini. Tanto che Marco Ansaldo chiede: come, proprio una donna? Sì, è lei la stratega. Poi c'è chi materialmente raccoglie le prove, un altro prepara il terreno, gli altri due permettono che tutto ciò sia possibile. In questa vicenda il ruolo di queste persone è stato quello di informare il Papa su chi erano gli amici e chi i nemici, in modo da sapere contro chi combattere. Questo è il tono, c'è una guerra praticamente là dentro. Ma insomma, sul Corriere della Sera invece un eminente vaticanista come Vittorio Messori scrive di forza tranquilla che guida il pontefice. Questa forza tranquilla viene scambiata, secondo Messori, per apatia, ma in realtà è una serenità che appunto dimostra la sua grande forza interiore. Poi, se torno su Repubblica, leggo che ogni tanto questa grande forza si incrina perché il Papa spesso negli ultimi giorni è scoppiato a piangere. Più avanti leggo di Gotti. Gotti non rispondeva a nessuno, ma lo faceva direttamente al Papa, a cui mandava anche dei memorandum per descrivere la situazione interna allo IOR. E così anche le operazioni che fallivano, come la legge antiriciclaggio o la scalata per il San Raffaele. Bertone si ingelosisce, accusa Gotti e decide di tagliargli la testa. Quando giovedì scorso il Papa ha saputo del licenziamento di Gotti, si è messo a piangere per l'amico Ettore. Chissà padre Giorgio come sarà riuscito a consolarlo questo benedetto uomo. Però dice che dopo aver pianto si è anche arrabbiato moltissimo e ha reagito dicendo che la verità su questa vicenda sarebbe venuta fuori. E infatti adesso vediamo, insomma, ma che sia, cioè, a leggere questa intervista sembra che il Papa abbia in qualche modo avallato questa fuga di notizie, di documenti, insomma, questo volo di marciume, e coordinato dai suoi agenti segreti, e coordinato il tutto appunto da una donna. Chissà se nei prossimi giorni scopriremo chi è questa lady nera, questa dama nera del Vaticano. Ma intanto anche Augias, non perdo occasione. Eh beh, insomma, lui ci ha scritto anche dei libri sui misteri del Vaticano. E quindi giustamente stamattina scrive su Repubblica, partendo dalla prima pagina, delitti e castighi sul soglio di Pietro. Di minuscolo, cioè non è di Pietro, insomma, è di Pietro il Santo. Più volte nel corso dei secoli il vento ha scosso la casa di Dio con raffiche anche più intense di quelle attuali. Più volte il fumo di Satana si è infiltrato nelle stanze più sacre dei sacri palazzi, come ebbe a lamentare Paolo VI, che si lamentava appunto di questo fumo di Satana. Forse fu allora che hanno messo gli impianti di aria condizionata. Poi continua all'interno di Repubblica un ambiente, e qui poi il tono di Corrado Augias diventa serio, un ambiente come quello Vaticano sembra fatto apposta per scuotimenti e infiltrazioni, data la sua scarsa trasparenza, l'ostinata paura di aprirsi al mondo, l'atmosfera che sempre si crea in una corte dove un sovrano assoluto regna su uomini senza famiglia e dipende dal suo favore l'intera loro vita. Il che spiega quasi da solo perché le storie vaticane abbiano dato vita a un intero filone narrativo, eccetera, eccetera. Quindi, dai Borgia, Papa Luciani, 8 secoli di intrighi e misteri all'ombra del trono di Pietro, quando il male si infiltra in quella corte chiusa al mondo. E poi nei vari riquadri di vari papi troviamo Giovanni Paolo I, che è appunto Luciani, quello che è misteriosamente morto quasi subito. Albino Luciani è ricordato dai fedeli come il Papa del Sorriso. Eletto il 26 agosto 1978, muore già il 28 settembre. Guarda caso, aveva deciso di riorganizzare la Banca Vaticana. Chi tocca la banca ha un malore, quantomeno. E intanto, insomma, mentre questi giocano ai servizi segreti a lanciarsi palate di letame in faccia, e che fine ha fatto l'ICI ai beni commerciali del Vaticano? Non se ne parla più. Oibo. E proprio di questi tempi c'è l'8 per 1000, cioè una svalangata di soldi che si possono contare addirittura in quantità di miliardi di euro da dare a questa bella banda qui, questa congrega. No, perché loro poi fanno gli spot in televisione facendo vedere della brava gente, cioè dei missionari, dei parroci che si fanno un mazzo così tutti i giorni per svariati motivi, addirittura rischiando la pelle. Ecco, a quelle persone lì che loro usano poi negli spot va una minimissima parte dell'8 per 1000. Il resto che ci fanno? Beh, innanzitutto ci rimpinguano le casse dello IOR, ci fanno speculazioni finanziarie e soprattutto anche ci mantengono l'enorme patrimonio immobiliare che a tutt'oggi non sembra di capire che stia cambiando nulla rispetto a ICI ai beni del Vaticano. Ma comunque, per la prima volta, intanto, pare che sia una prima in assoluto, c'è stata una protesta in piazza San Pietro. Durante l'Angelus il Papa si è ritrovato, anziché le solite folle festanti, sì, in parte la folla era festante, ma in parte c'erano anche striscioni di protesta. Insomma, era il termine, diciamo, di una manifestazione che chiedeva al Papa, al Vaticano, di chiarire qualcosa sul mistero della Orlandi, e infatti c'erano anche parenti della Orlandi tra quei contestatori. E comunque, chissà, in genere hanno sempre impedito queste cose, cioè non è che nessuno abbia mai pensato in tutti questi secoli di andare in piazza San Pietro a dirne quattro al Papa di turno. Ci hanno pensato in tanti, e che ti bloccano subito. Stavolta non li hanno bloccati, segno dei tempi, chissà. Ma a proposito di tutti i soldi che si beccherà anche quest'anno il Vaticano con l'8 per 1000, intanto noi siamo qui a parlare di tagli, soprattutto alla sanità. Non se ne parla in Italia, alla difesa, che poi è un'offesa, nel senso che la difesa nostra consiste nel costruire portaerei che non servono a difendersi ma ad attaccare altri paesi, a comprare bombardieri, insomma tutte cose che non è che difendono l'Italia. Forse difendono certi interessi, ma di sicuro non quelli dei cittadini italiani. E a proposito appunto di tutti questi tagli, c'è Bondi Mani di Forbice, che stamattina lo troviamo anche sulla Stampa. Cioè Bondi è quel Enrico Bondi, quel tecnico chiamato dai tecnici che non sapevano essere abbastanza tecnici. La mannaia di Bondi sulle forniture alla sanità. Dossier da 1,5 miliardi. Il commissario 2 punti, approvvigionamenti da rivedere. Il vero nodo, leggo nell'articolo, non è un segreto per nessuno, è quello della sanità, che rappresenta non solo la fetta più significativa, insieme però alla difesa e agli interni, ecco, però taglia la difesa agli interni, non se ne parla, della spesa per gli acquisti pubblici. È anche l'area in cui maggiormente, però, si addensano sprechi ed inefficienze. Bene, è facile prevedere che la mannaia di Bondi calerà in modo pesante proprio sulla spesa sanitaria. Ma guarda un po'. Beh, insomma, quando si è in una situazione di crisi come questa occorre adottare misure straordinarie, cioè si potrebbe dire quest'anno l'8 per mille ce lo teniamo, non diamo nulla al Vaticano, no, di questo non si accenna neppure, chissà perché. Vabbè, passiamo ad altre questioni interne, anche se virtualmente il Vaticano fa finta di essere uno Stato estero, chissà poi perché caccia il naso in tutte le questioni nostre e le leggi, se non le condivide il Vaticano, non passano. Ma comunque, rimanendo sempre negli affaracci nostrani, formigoni, la prima pagina dell'Unità è curiosa. Vediamo una grande foto di Assad di Siria e di fianco la scritta, cioè il titolo, Formigoni non può più restare. Non so se questo accostamento sia voluto. Certo è che io auspico un intervento della NATO. No, no, non in Siria, che se la sbrighino da soli i siriani. No, no, un intervento della NATO per schiodare Formigoni dalla regione, dal pirellone, insomma, dalla poltrona, forse per staccarlo dalla poltrona di presidente della regione Lombardia ci vorrà, cioè basterà soltanto un missile sparato da un drone. Perché altri mezzi credo che proprio non ci siano. Stamattina il signor Formigoni compare, come da qualche giorno, in tantissime foto conciato nelle più varie fogge di vestiario, ma anche con costumi alquanto ilari. E a parte insomma le foto, ma poi perché si faceva fotografare tanto mentre si tuffava da questi yacht, mentre si asciugava le pudenda, ma boh, chissà se lo sapeva, ma sì, perché poi sono foto che gli hanno fatto anche amici suoi. Comunque sì, a parte queste facezie, se ne parla molto di Formigoni. Repubblica poi gli dedica svariate pagine, perché insomma il Dacò comincia a vuotare il sacco e quindi chissà se questa poltrona traballerà. Però andiamo a vedere come ce la racconta Repubblica. Ricevute contratti falsi per coprire le vacanze regalo, ecco le bugie del presidente. Disse scontrini buttati, ma sapeva di non averli, e così via. Atteggiamenti da furbone, ora risponda ai cittadini di tanti omaggi inopportuni. Chi è a dire così? Umberto Ambrosoli, che dice: il presidente prenda atto della situazione, la Lombardia non può arrivare fino al 2015 tra dichiarazioni smentite e imbarazzi, la regione deve andare oltre. Ecco, quindi appunto chiediamo l'intervento della NATO. In tutto questo marasma salta fuori Pozzetto, che dice: su quello yacht c'ero anch'io. Ora, prima di rispondergli, ma chi se ne frega, c'ero anch'io, ma perché ha rilasciato queste dichiarazioni all'ANSA per scagionarsi. Dice: a quelle vacanze ho partecipato anch'io, sarò stato 5, 6, 7 volte, non ricordo, ma di tutti i rapporti personali che c'erano fra Formigoni e Dacò non so nulla. Quindi, come dire, qualunque cosa combinassero, non voglio saperne nulla, anzi si definisce un saltimbanco, faccio l'attore, non ho interessi e quindi da tutta questa storia voglio stare quanto più lontano. Eh sì, però finché si trattava di andare a spassarsela c'era, adesso vuole starne lontano. Or dunque, sempre per le questioni di quanta sfiducia questa classe politica è riuscita a infondere negli elettori, c'è l'Unità che dedica molto spazio stamattina a nuovi sondaggi di voto che sì, vabbè, dimostrerebbero per l'ennesima volta che se si andasse a votare adesso ci sarebbe poi un governo di centrosinistra. Però la sfiducia, che si azzera il centrodestra, dice il titolo, minaccia anche tutti, perché praticamente il vero, non vincitore, ma come dire, il vero dato maggioritario è l'astensionismo. Cioè sempre più si va oltre il 50% degli aventi diritto al voto, che questo diritto non lo vogliono più esercitare e anche perché sono troppo impegnati a vomitare tutti i giorni vedendo questi signori e queste signore del Parlamento e del Senato. Comunque il PDL crollerebbe al 18 ormai per cento, mentre il PD sarebbe al 24, che comunque è calato pure il PD perché ha visto tempi migliori, basti pensare che era quasi al 30 solo nel luglio scorso. Vabbè, comunque sono numeri, sono soltanto numeri. Dunque, torniamo ad Assad, perché in effetti dopo l'ennesimo massacro stamattina molto spazio i quotidiani dedicano alla questione. Repubblica però dedica due pagine anche a quella che avevamo chiamato la primavera araba, e quindi c'è il Marocco, c'è la Tunisia. Partendo dalla Siria, Assad lascia il potere al suo vice, un virgolettato attribuito a Obama. Obama ha un piano per la Siria, ma Mosca vieta la condanna ONU. Il regime nega il massacro di Hula, dice sono stati terroristi, questo era prevedibile. Però poi leggiamo anche un'intervista al presidente tunisino Marzouki. Non abbiate paura delle rivolte arabe, è la nostra strada verso la democrazia. L'Europa ci aiuti a fermare le migrazioni. Sì, speriamo che non lo aiuti affondando i barconi, ma forse sicuramente il presidente tunisino dice ci aiuti nel senso di aiutateci a creare posti di lavoro qui, così non c'è bisogno che scappino. Ci vorrà una transizione per arrivare a un regime stabile, dice la primavera non è un pericolo ma un'opportunità. È ridicolo pensare che qui si possa imporre la legge islamica. Questo paese è aperto e tollerante da tre secoli. E poi il Marocco, corteo a Casablanca in 50.000 contro il governo. Anche lì insomma, è difficile avviare una primavera. Però ogni tanto anche dal Marocco giungono voci di scossoni. Dunque, per l'intera questione, la stampa ha intervistato Gilles Kepel, che è uno che ne sa, insomma, diciamo che è uno dei massimi esperti, così ce lo presentano, massimi esperti francesi di Medio Oriente. A nessuno conviene che il regime crolli, è però la sua ouverture. Damasco è centrale negli equilibri della regione, quindi Gilles Kepel dice che al di là delle parole e delle esecrazioni, poi alla fine nessun governo, né europeo, ma forse neanche quello statunitense, vogliono un crollo del regime di Damasco che spaventa anche molto la borghesia siriana, la quale sì, contro Assad, ma al tempo stesso ha paura del caos che verrà se dovesse crollare il suo regime. Intanto su questa pagina vediamo una grande foto della coppia presidenziale, Bashar e Asma al centro. Asma è il nome della sua signora, che si presenta sempre molto piacente. Chissà dove scapperà quando le cose si metteranno male. Insomma, è difficile che riesca a stare in sella ancora per molto, però chissà, qui a parte l'aiuto della solita Russia, sembra, a detta di Kepel, che comunque anche in Europa, e neanche la stessa Turchia, che alla fine gli è molto avversa, vorrebbe un crollo a breve termine. Dunque, vi segnalo da Repubblica ben tre pagine sulla Grecia. Bene, Adriano Sofri è andato ad Atene e ha vissuto delle giornate, delle nottate tra i nuovi mendicanti. È un reportage di quelli in cui lui è maestro, insomma, è molto bravo a raccontarci queste situazioni. E così come è straziante leggere di tante persone che fino all'altro ieri avevano un'attività, un lavoro, insomma, si consideravano assolutamente normali e garantite, e ora vivono per la strada. Or dunque, c'è molto grottesco anche stamattina sui quotidiani. Sì, quasi tutti riportano la paura degli anarchici alle Olimpiadi di Londra. Ora, ieri vedevo dei servizi del telegiornale in cui, mentre dicevano questa cosa, cioè che gli anarchici sono pronti a colpire e sarebbero quelli che si fanno chiamare, sì, insomma, federazione anarchica informale, provocando poi appunto le giuste reazioni della FAI, vera e propria, la federazione anarchica italiana, ma comunque. E mentre dicevano queste sciocchezze, cioè che questi quattro scassapagliari possano andare a bloccare le Olimpiadi di Londra, vedevamo le scene di reparti speciali, sommozzatori, anfibi da sbarco, elicotteri, droni con lanciamissili, tutto questo contro i sedicenti anarchici. Un volantino della FAI, Scotland Yard, minacce credibili. Sembra che siano proprio orfani del terrorismo, non sanno come fare, quindi si augurano tutti quanti, gli organizzatori, la stampa, insomma, si augurano che qualcosa accada, perché così, insomma, giustificano tutto questo apparato. Intanto scatta l'allarme anche per Al-Qaeda, perché Al-Qaeda sembra che sia gelosissima. Quelli di Al-Qaeda hanno avuto una crisi appunto di nervi per la gelosia, da quando c'è tutto questo spazio dedicato ai sedicenti insurrezionalisti. E vabbè, comunque casomai le Olimpiadi avranno dei problemi, perché si svolgono a Londra, e a Londra è difficile che non tornino a scatenare il finimondo quelli che avevano messo mezza Londra a ferro e fuoco l'anno scorso. Insomma, sono ancora lì e sono sempre più arrabbiati, per cui casomai che pensino ai loro giovani senza sbocco, senza speranza, che si faranno sicuramente sentire in occasione delle Olimpiadi. Ora, sul Corriere della Sera c'è un articolo che vorrei leggervi in buona parte, magari già ne sapete, se seguite YouTube, il web, insomma, se siete navigatori assidui. La 12enne antibanche Victoria Grant, canadese, beh, una 12enne che adesso sentite un po' come si esprime. Dunque, all'inizio sembra che stia leggendo su un tabellone nascosto dietro il pubblico, o almeno viene da sperarlo istintivamente, perché non si era mai vista una bambina di 12 anni pronunciare un discorso senza impappinarsi neanche mezzo secondo per 6 minuti filati, mettendo sotto in un colpo solo il governo e il sistema bancario del Canada, e non solo del Canada. E oltretutto tutto questo l'ha fatto non davanti a una telecamera in una stanzetta, no, era davanti a una platea su un podio del Public Banking Institute. Victoria Grant, una 12enne canadese come si presenta lei stessa, finora ha vissuto a Cambridge nell'Ontario, ma da qualche giorno spunta dappertutto sui siti di mezzo mondo, dopo che l'edizione canadese di Huffington Post ha ripreso il video postato su YouTube da suo padre, il signor Grant. Nel filmato si vede una ragazzina spigliata, tra l'altro sul Corriere.it, insomma, potete trovarlo subito. Si vede una ragazzina spigliata, capelli sciolti, viso grazioso, perfettamente a suo agio davanti a un pubblico che le deve apparire di brontosauri, inevitabilmente appannati. La scolaretta monta sul palco di un incontro organizzato a Filadelfia dal Public Banking Institute, un'associazione che si batte affinché le banche siano al servizio dell'interesse pubblico. Ok, sentiamo ora Victoria, annuncia il presentatore, e l'attacco è folgorante. 5 domande secche in sequenza. Vi siete mai chiesti perché il Canada è indebitato? Vi siete mai chiesti perché il governo impone ai canadesi così tante tasse? Vi siete mai chiesti perché i banchieri delle più grosse banche canadesi siano sempre più ricchi e il resto di noi no? Vi siete mai chiesti perché il nostro debito nazionale supera gli 800 miliardi di dollari e perché noi versiamo 160 milioni di dollari ogni giorno ai banchieri privati per i soli interessi sul debito nazionale? Fanno 60 miliardi di dollari l'anno. Tutto questo la 12enne lo ha detto, insomma, con un fiero cipiglio. E oltretutto, insomma, questo schema delle domande un po' retoriche, ma che permettono poi di fornire dati, addirittura bisogna scomodare l'antica Grecia, perché fu inventato nell'anafora dai sofisti, niente meno. Ma comunque, vi siete mai chiesti il perché di questi 60 miliardi di dollari? La platea non fiata. Certo che ce lo siamo chiesto, Vittoria. Non facciamo altro che chiederci tutto questo e altro ancora da 3 o 4 anni. Ce lo stiamo chiedendo tutti, qualunque sia il lavoro o il non lavoro che facciamo, qualunque sia il ruolo e il potere sociale, da Barack Obama al più giovane disoccupato greco, scrive il giornalista di Corriere della Sera. Il problema è che finora nessuno, a cominciare dall'inquilino della Casa Bianca, sembra aver trovato una risposta davvero convincente. Ma Victoria Grant ha 12 anni e la mente sgombra. E passa appunto alle risposte. Punto 1, punto 2, punto 3. Potrebbe essere una lezione imparata a memoria, ma onestamente non è questa la prima impressione che rimane guardando il video. E forse per questo gli internauti non hanno avuto dubbi. E poi sciorina le cifre, che ormai sono centinaia di migliaia quelli che scaricano questo video. Più avanti leggo il tono assertivo della giovanissima speaker, la grazia con cui frantuma concetti difficili, sminuzza tecnicismi e rende potabili, quasi familiari, cifre impossibili a base di billion, fanno premio sulla solidità del ragionamento, perché Victoria non lascia nulla di irrisolto. Il governo canadese prende denaro a prestito dal sistema privato delle banche, pagando, come è inevitabile, un tasso di interesse. E dice Victoria: in questo modo le banche ci derubano due volte. Ci derubano come cittadini perché ci prestano soldi con alti tassi di interesse. Ci derubano come contribuenti perché i soldi che il governo usa per ripagare i prestiti sono anche quelli nostri. Il tema è al centro del dibattito canadese e il mestiere del banchiere forse non è mai stato così impopolare. E certo non solo nell'Ontario. Ma Victoria sa anche come uscirne, semplicemente togliendo di mezzo le banche private e consegnando il potere di prestare denaro solo alle aziende di credito controllate dal governo. Dunque, per concludere, un po' di scempiaggini. Beh, come non trovarle sulla Stampa, che dedica sempre una pagina a ciò che del Made in Italy va benissimo. Ammesso che io ritrovi quella pagina in questo caos di carte. Beh, va bene, comunque, essenzialmente posso anche, eccolo qua, Sport e Moda, eccolo qua, l'ho trovato. Sport e Moda. Polegato Junior rilancia la Griff Veneta anche all'estero, gli ultimi debutti in Gran Bretagna, Francia e Germania. Intanto Missoni, Marlboro e Pepe sono insieme a Milano nel palazzo a Porti, ma udite udite, Gherardini sbarca in Arabia Saudita e supponiamo senza l'ausilio dei Marò della San Marco, con i negozi a Jeddah e al Khobar. La boutique Gherardini di Jeddah si trova all'interno del Red Sea Mall, tra i più rinomati in Arabia per la sua selezione di brand internazionali del lusso. Vabbè, comunque, ecco, queste sono le buone notizie. Poi c'è una notizia che riguarda sempre una griff, ma è di cronaca nera, e il fondatore, insomma, proprietario della griff Baci e Abbracci ha staccato il naso con un morso a un suo amico, così viene definito dai giornali, viene definito suo amico, non so che tipi di amicizia abbiano, comunque gli ha proprio mozzato il naso, che non si sa se si riuscirà a riattaccare. Ora gli esperti propongono che da ora in avanti la griff si chiami Mozzichi e Abbracci. Buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.